Cari amici, si avvicina la Pentecoste, la nascita della Chiesa, e da oggi la nostra attenzione si sposta dal Cristo risorto allo Spirito Santo, al dono del Signore. Per Gesù Cristo abbiamo avuto i profeti, San Giovanni Battista come precursori. Per lo Spirito Santo abbiamo Gesù Cristo stesso che ci dice, ce lo annuncia. Gesù disse questa espressione molto bella: mia delizia è stare con i figli dell'uomo. Punto. Ma faccio tutto quello che il Padre mi comanda, perché io faccio tutta la sua volontà. Vedete, Gesù è fra l'incudine e il martello. Vorrei stare, ma deve partire. Troverà il sistema, eh? Io vi annuncio lo Spirito Santo. Se io non tornerò al Padre, non potrà venire a voi, ed ecco la definizione che dà Gesù dello Spirito Santo. Lo Spirito della verità, il Paraclito, il Consolatore. Chi è lo Spirito Santo? È l'eterno sconosciuto. Quando io 60 anni fa studiavo teologia, lo Spirito Santo aveva un trafiletto nei libri di dogmatica. Pensate. E lo Spirito Santo è ciò che è per l'uomo l'anima. Che sarebbe l'uomo senza l'anima? Un morto. Lo Spirito Santo è l'anima del mondo. È l'anima della Chiesa. È la fonte della santità. Tutto quello che è nobile, perfetto e grande, tutto deriva da Lui, dallo Spirito Santo. Pensate per quanti secoli l'abbiamo relegato nel mondo della piccola scienza teologica, no? Vedete, lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio. Non mi soffermo, perché parlare di teologia in questi termini ci vorrebbe tempo e poi non tutti possono capire. Piuttosto che dire chi è lo Spirito Santo, rimaniamo a questa bella definizione di Cristo, vediamo che cosa fa lo Spirito Santo per noi, cos'è per noi. Lo Spirito Santo vi condurrà alla verità tutta intera. Io ricordo un mio colloquio con la piccola Jelena a Međugorje, era bambina piccola. E mi raccontò che un giorno la Madonna le fece sentire nel cuore: Jelena, prima di andare a scuola, leggi poche righe della Bibbia. Lo Spirito Santo, durante la giornata, te la farà tornare a galla e tu ricorderai tutto. Pensate, tu ricorderai tutto. Gesù ci dice ancora: quando vi condurranno davanti ai giudici per causa mia, non mettete l'avvocato, né preoccupatevi dicendo che dirò, quali ragioni porterò. In voi parla l'avvocato, con la maiuscola, lo Spirito Santo. Lui metterà sulle vostre labbra le parole giuste per difendervi. È colui che vi difende. Il paraclito, non paralitico, è paraclitos greco, l'avvocato difensore. E chi è l'accusatore? Satana. Di fronte a chi vi accusa non abbiate paura, parlerete voi attraverso le parole che lo Spirito Santo metterà sul vostro labbro. Bello. Vi condurrà alla verità tutta intera. Io quando sento questa verità, questa parola verità, mi riempie la bocca di tanta tristezza. Sapete perché? Perché questa parola è sulla bocca di tutti. Anche Pilato, che si lavò le mani di Cristo. Cos'è la verità? Vi ricordate al processo, no? E Gesù cosa rispose? Io sono la verità, la vita, la via. La via, la verità e la vita. Io sono la verità. Amici, che tempi viviamo noi oggi? Tempi sconsolati. Oggi viviamo tempi di opinioni che assurgono a verità indebitamente. Oggi si dice non c'è più la verità. Non esiste. Il Re Sole, vi ricordate, chi ha studiato la storia, che diceva l'État c'est moi, lo Stato sono io. Oggi si dice la vérité c'est moi, io sono la verità, io. L'uomo si è fatto fondamento del diritto e della verità. L'uomo, di fondamento del diritto, della verità e della morale. Oggi abbiamo quello che Papa Benedetto, grande uomo, grande, diceva parlando del relativismo. Oggi siamo in pieno relativismo. Quando voi ricordate, ne parlò 10 anni fa, no? Vi ricordate quando andò in Senato con l'onorevole Pera, quel famoso, ecco, un mondo senza radici, che discorsi fa, bellissimi. Cosa diceva Benedetto? Stiamo entrando nel periodo del relativismo ideologico. Ma lo sapete? Il relativismo ideologico è la più grossa bestemmia di tutti i tempi. Voi pensate nel corso dei secoli quante idee, quante ideologie giuste, sbagliate, quante, ma mai nessuna errore ha colpito al centro questo concetto di verità. La verità oggi non esiste. E cosa esiste? Il mio pensiero, il tuo, il mio desiderio, il tuo, che è insindacabile, udite, insindacabile, e nessuno può contrastarlo, anzi esigo che i miei pensieri, i miei desideri assurgano a legge. Non vedete intorno a noi? Ognuno fa la sua legge, e qua chi parla, va tutto bene oggi. Io pensavo che fosse un concetto filosofico, allora. Oggi è diventato pratica sociale di tutti e pratica morale o immorale da parte di tutti. Cos'è la verità? Terribile. Vedete, quando manca lo Spirito di Dio, per l'uomo è molto facile sbagliare. È molto facile deviare dai concetti giusti. Oggi cos'è giusto, non giusto? Sono tutti problemi. Giorni fa ho visto una mamma preoccupata. Dico, verrà il giorno in cui tuo figlio che nasce, o tua figlia, verrà, ecco, ci siamo arrivati, ti dirà, mamma, sono maschio o femmina? Questa è sbiancata. No, cocca, no. La tua figlia te lo chiederà fra poco, aspetta, quando avrà 6 anni, dice, mamma, io sono maschio o femmina? Noi, col senso della ragione di sempre, avremmo detto, la natura ci ha fatto così. No. Oggi si dice che questa è una categoria mentale sorpassata del passato, che va eliminata non più da natura maschio-femmina per nascita, uomo-donna, maschio-femmina. No! Oggi si dice, secondo un concetto folle moderno, che essere uomo maschio e femmine dipende da quello che tu percepisci andando avanti con l'età. Io sono quello che mi sentirò domani. Non c'è più una oggettività naturale, ma una pura soggettività di percezione. Amici, vedete, quando ci allontaniamo dallo Spirito di Dio che illumina le nostre menti, com'è facile per l'uomo deviare. Vi do 2 pensieri, l'ho ritrovati fra i miei bagagli culturali di quando ero giovane. Io ogni tanto vado a ripescare, ma c'ho una voglia di rileggere i miei libri, piangono, stanno lì a piangere. Oggi non ho tempo perché sono contento da un lato perché i miei libri sono le coscienze vive, però quando li vedo i miei libri che piangono, quanto desidero tornare ad abbeverarmi a quelle sorgenti limpide di pensiero, mamma mia. Sentite, vi do 2, uno di D'Annunzio e uno di Moravia, lettori dei miei giovani anni. Scrive D'Annunzio in una lettera: voglio restare col nulla che mi sono creato, con questa secchezza interna, con la mia lussuria sfrenata. È troppo tardi per restare indietro, non ho più l'età. come posso rinnegare tutto per la fede? Se fossi sicuro dell'altra vita, dovrei condurre una vita da monaco rinunciando a tutto. Preferisco il nulla, i vermi che mi mangeranno. Sentite Moravia in un romanzo che io ho letto quando ero giovane. Sentii che senza accorgermene mi ero trasformato in una specie di rottame o moncone d'inferno. Ora, l'aspetto principale della noia era la impossibilità pratica di stare con me stesso, la sola persona al mondo, d'altra parte, della quale non potevo disfarmi in alcun modo. Due piccoli flash che vi dicono com'è facile per l'uomo perdersi, com'è facile per l'uomo perdere la strada dei giusti concetti. Quel D'Annunzio, tutti sappiamo chi era, chiaro? Amici, aveva del cristianesimo un falso concetto, no? Un cristianesimo che ti mortificava in continuazione, per il quale tutto era proibito, tutto era peccato, tutto era male. Non ha conosciuto le gioie della fede, le gioie del Cristo, dell'amore, la gioia della verità pura, la gioia degli affetti più limpidi. E voi capite che quando ci si mette in questa strada, quando lo Spirito di Dio non ti illumina più, perdi la strada. Quando i tuoi sentimenti vengono deviati dal male, corrotti dal male, sei incatenato e imbrigliato, è difficile correre, tornare indietro. Preferisco vivere nel nulla e pensare ai vermi che mi mangiano. Terribile questa espressione. Quella di Moravia è ancora più toccante, secondo me. Cosa ha fatto quest'uomo? Tanto letto di lui allora, no? Che dice? Sentii che senza accorgermene, lentamente, si allontana, si devia, via, la strada principale non si vede più e si percorrono i viottoli della vita. Mi ero trasformato in una specie di rottame, di moncone d'inferno, incapace di stare con me stesso. È la dissoluzione dell'io, è il giallo di fronte. Amici, sentite che cosa succede. Questi sono grandi uomini, grandi scienziati, ma io lo vedo tutti i giorni nella vita, cari miei, tutti i giorni nella vita. Se noi non stiamo attenti, è difficile seguire la via giusta della verità. Scriveva Pascal, io lo insegnavo ai miei ragazzi al liceo negli anni giovani, quante volte io ho sentito dire dai miei ragazzi sono ateo, ateo 13 anni, 14 anni, sei stupido, no ateo? Che ateo, insomma, cosa vuol dire, no? Non esistono gli atei, esiste un falso concetto di Dio, ma non esistono, c'è ateo chi non crede, Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, ma ateo non è colui che crede nel denaro, nel potere, nel possesso, nel computer, nelle tutte quelle nanne che sappiamo, no? Ognuno pone la sua divinità. Amici, vedete, quando i miei ragazzi dicono io sono ateo, e io citavo una frase di Pascal, la mente devia, soprattutto quando la passione urge. Io ho detto, tu vorresti che Dio non ci fosse, ma c'è. Vorresti che non ci fosse. Pascal diceva, la ragione tace quando la passione urla. Amici, è la storia di tutti, guardate. Ma quante volte io ho incontrato persone con passione che urla, che quando la passione è taciuta si è messa a tacere e la grazia di Dio ha invaso quei cuori, si è ritrovata la luce della verità, la gioia della vita. Amici, è la storia di tutti gli uomini questa. Lo Spirito Santo, colui che ti condurrà alla verità tutta intera, senza deviazione. Ma Gesù parla dello Spirito Santo anche come del paraclito, del consolatore, del difensore. Vedete, il nostro Dio è un Dio particolare, non è il Dio dei filosofi, è il Dio della Bibbia. Se voi pensate, per esempio, se andate a Ponte San Giovanni, cioè agli Etruschi, ai Volunni, troverete dei resti che vi dicono cos'era la divinità secondo gli Etruschi. Se voi che avete studiato l'Omero, l'Iliade, l'Odissea, ricordate nel grande Olimpo di Giove, di Zeus, eccetera, vi ricordate la lotta fra gli dèi? Chiaro? Era tutta una concezione che non è la nostra. Il dio della mitologia, il dio degli Etruschi, il dio dei Greci, il dio d'Aristotele, il motore immobile. No, il nostro Dio è il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo. Non colui con il volto corrucciato, perfino invidioso degli uomini nel mondo degli Etruschi. O il Dio che se ne sta all'Olimpo a sbimbocciare, geloso delle cose degli uomini. Non è questo il nostro Dio. Il nostro Dio è il Dio Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Amici, lo Spirito Santo è venuto per essere il Consolatore. A Pentecoste sentiremo questa parola, dolce Consolatore, ottimo Consolatore, dolce ospite dell'anima, dolcissimo sollievo, la sequenza dello Spirito Santo che è un capolavoro di poesia e di fede, no? Chi è questo Spirito Santo? Nella nostra vita, cari amici, non abbiamo solo bisogno della luce per vedere o della forza per agire. Noi sentiamo molte volte il bisogno di essere consolati, rinfrancati, perché, come dice Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Il nostro cuore alle volte è stanco per le vicissitudini umane, per le delusioni, le malattie, le cose improvvise, piove sul bagnato, grandina sul bagnato. Anche stamattina ho avuto certi casi terribili, dolorosi, di sofferenza. E chi ci consola? Chi ci dà forza? Chi ci restaura dentro quando la stanchezza ci prende, ci abbatte, quando l'avvenire ci spaventa, quando gli amici ci tradiscono, quando le cose non vanno secondo il nostro verso, le nostre previsioni? Chi è capace di rinfrancare il nostro cuore? Amici, lo Spirito Santo. C'è il profeta Isaia e Ezechiele che dicono ambedue: voi cercate di abbeverarvi alle cisterne bucate della valle e dimenticate le pure sorgenti della montagna. Amici, com'è vero? Quante volte noi andiamo lesinando fra gli uomini una parola di conforto, di consolazione? Giusto, ma la troviamo questa parola? Ci conforta davvero? Quante volte siamo rimasti delusi? Quante volte noi stessi abbiamo detto: ma ce n'ho tante per conto mio, non c'ho tempo a ascoltare tue noie? Quante volte? Colui che non ci tradisce mai è lo Spirito Santo. Non cerchiamo le cisterne screpolate e bucate. Andiamo a beverarci alla pura sorgente della misericordia e della consolazione. Amici, Paraclito, avvocato che difende, avvocato che consola. Noi tutti dovremmo essere dei paraclitos, dei paracliti, capaci di non solo difendere, ma anche di consolare. Perché quando Dio ci consola interiormente, ci raffranca e ci rinfranca, noi ci sentiamo forti della forza di Dio. Omnia possum, diceva Ineo qui me conforta a San Paolo, tutto posso, tutto in colui che è la mia forza. Ho rivisto ieri sera con i ragazzi un film, un documentario sulla Madonna di Fatima, in cui compariva anche Padre Pio nell'anno in cui, nel 16-17, voi sapete che Padre Pio era stato convocato come militare, no? Poi si ammalò di tumore ai polmoni e tornò a casa. Quando nel 17 la Madonna a Fatima parlò e nel 19 andò pellegrina, io ricordo quando venne a Perugia nel 54, quando atterrò al Santa Giuliana con l'elicottero, lo ricordo benissimo, la Madonna di Fatica che percorreva l'Italia. Quando andò a San Giovanni Rotondo, pensate, Padre Pio era malato di tumore ai polmoni, doveva morire. E quando la Madonna valicò il confine di San Giovanni Rotondo, in quel momento Padre Pio guarì. E c'è una testimonianza di un giornalista di quel tempo, Renzo Allegri, bellissima, che ebbe un lungo colloquio con Padre Pio e lui stesso riconobbe che la Madonna l'aveva salvato, l'aveva guarito, no? Quell'uomo che è vissuto per 50 anni e due giorni con le stigmate, l'unico sacerdote con le stigmate da quando esiste la Chiesa, 50 anni e due giorni. Sapete che il giorno prima le stigmate scomparvero e la mano tornò ad essere limpida e bella come quella di un bambino. Ditemi, ma quest'uomo che è vissuto mezzo secolo trafitto da Cristo, con una sofferenza della passione, io celebro la messa, lui viveva la messa, sentiva trafiggere il costato dalla lancia, sentiva la coronazione spina. Le sue messe duravano 2 ore, 3 ore, poi dal Vaticano gli fu proibito tutto, tutte cose che la storia la sappiamo tutti, no? Quest'uomo che viveva la crocifissione fino alla resurrezione di Cristo, ditemi, chi gli dava la forza di sopportare quelle ferite alle mani, al costato, ai piedi? A Madre Speranza, chi le dava la forza? Chi? Gesù Cristo, lo Spirito Santo. Un giorno la Madre Speranza disse a Gesù: Gesù mio, e tu mi hai colpito le mani, dice, ma io devo pelare le patate, devo scegliere l'insalata, e come faccio a pelare l'insalata, a scegliere con le ferite? Ascolta Gesù, facciamo un patto, dai, su, tu lasciami il dolore ma guariscimi le ferite. Oh amici, Madre Speranza andò a finire così: il Signore le dette la guarigione delle mani, non quella del costato, che con le mani lavorava, no? Madonna, alle 4 del mattino si alzava, una cosa spettacolare, una mamma vera. Chi le dava la forza a questa donna di vivere con gioia la sua passione e la passione di Cristo? Chi? Lo Spirito Santo. Vedete, e questa donna si era fatta paraclita. Per tutti noi che andavamo da lei, io quante volte da lei ho ricevuto la consolazione della santità, da quegli occhi che ti penetravano, quelle mani che ti accarezzavano, quel cuore che si allargava. Chi era? Era la Paraclita, era colei che lo Spirito Santo aveva invaso con la sua forza. Amici, chiudiamo questa nostra conversazione così bella con lo Spirito Santo e invochiamolo, perché anche noi possiamo essere i paracliti, perché sappiamo scorgere dov'è un'afflizione da alleviare, una tristezza da confortare, una paura da aiutare e superare, una solitudine da rompere. Vieni, Spirito Santo, dolcissimo sollievo, ospite dolce dell'anima.